Ciao a tutti, buonasera. Allora, puntata un pochino diversa. Intanto cercherò di essere estremamente breve perché ho ospiti a casa. Ciao ospiti. Oggi è il compleanno di Anna Rita, ricordatevi di fare gli auguri se volete. E a proposito di Anna Rita, non andrà in onda stasera il Weekly Spritz perché non per il compleanno, ma credo che ci sia qualche altra defezione, giusto?
Laura
estesa. Allora, ho messo in copertina Sinner, ma parlerò soltanto poco, anche se mi fa molto piacere parlare di Sinner, della vittoria di Sinner. Quindi sotto questo aspetto un degli spot un pochino diverso dal solito. Ma soprattutto perché noi italiani siamo inguaribili, siamo incorreggibili, riusciamo a far polemica anche sulle vittorie di Jannik Sinner. E poi, perché la puntata sarà breve, due parole sulle parole del ministro Schillaci, ministro della salute Schillaci, nel question time alla Camera, e altre due parole su una considerazione che riguarda la querelle fra Donald Trump e Petro, il presidente della Colombia, che è finita come potevamo immaginare, come avevamo immaginato, ma che ci dà comunque qualche insegnamento per quello che potrebbe avvenire anche su altri fronti, anche quello italiano. Quindi, sigla, associatevi, iscrivetevi al canale, eccetera, eccetera, eccetera. Mettete like, campanelline e tutto quanto il resto. Ci vediamo fra 52 secondi. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Annunci, allora, domenica siamo a Bologna per un evento che riguarda l'Ucraina. Ci sarà un bel po' di gente. E siamo insieme ad altre associazioni a rappresentare Liberi Oltre. Ci sarò io, ci saranno naturalmente i coordinatori del capitolo Emilia Romagna, Riccardo Boldrini e Lorenzo Retti. Ci sarà anche Andrea Lesiani, che viene apposta da Roma, e vedremo un pochettino di ricordare la vicenda ucraina a quasi 3 anni dalla. Arrigo, trovi tutte le informazioni sul sito. Francamente non mi ricordo dove ci si incontra. Trovi comunque tutte le informazioni sul sito e domani poi cominceremo a fare anche un pochino di locandine, che in realtà sono già pronte, però domani cominciamo anche a pubblicarle sui nostri social. Comunque, venite numerosi a Bologna, l'occasione è comunque importante, è sempre un'opera di sensibilizzazione. L'obiettivo è quello di fare in modo che non si dimentichi che c'è una guerra in corso, perché la gente è stanca, anche gli ucraini sono stanchi naturalmente, ma l'obiettivo è quello di non dimenticare che c'è una guerra molto sanguinosa in corso, che va ricordata, sperando che questo sia l'ultimo anno di guerra. Allora, eccolo qui, perfetto, perfetto. Ed è proprio grazie a Gramellini che mi è venuta in mente questa cosa. Allora, l'editoriale di Gramellini sono le solite 15, 16, 20 righe probabilmente, perché bisogna riempire i giornali. Servizio, per carità, che non voglio criticare a prescindere. Non leggo con grande piacere Gramellini, non leggo praticamente mai. Credo che tutti i giornali più importanti abbiano questi box in cui un editorialista più o meno importante deve dire la sua sul fatto del giorno, sui fatti più o meno del giorno. D'altra parte non posso criticarlo perché è un pochino quello che faccio io qui su Liberi Oltre, no? Negli spot non è altro che una sorta editoriale dell'associazione di cui mi sono preso carico, che porto avanti volentieri, che porto avanti con piacere, sperando di non essere banale, anche se poi la banalità è spesso dietro l'angolo, e quindi quello è un rischio che in cui si può incorrere nel momento in cui ogni giorno devi dire qualcosa su un fatto, una storia più o meno importante. Tante volte le storie non sono importanti, anche se poi a scavare ce ne sono tante di molto più importanti. Mi ha fatto venire in mente, Gramellini, questa cosa. Io avrei voluto parlare, non so se l'avrei fatto su Liberi Oltre, però avrei voluto parlare dei successi sportivi di Sinner, un po' perché sono un vecchio appassionato di tennis. Il tennis credo che sia ancora lo sport che preferisco, tutto sommato. L'ho praticato in gioventù con successi molto relativi. Non ero proprio scarso, ma non ero neanche bravino, altrimenti probabilmente avrei continuato. Però è uno sport importante. Ed è uno sport importante perché necessita, più di altri sport forse, di alcune condizioni particolari. La prima condizione è la tecnica. C'è tantissima tecnica nel tennis, che tecnica non significa soltanto avere una buona presa di rovescio, una buona presa di diritto. Tecnica significa muovere le spalle in un certo modo, muovere le gambe in un certo modo, avere tutta una postura del corpo in un momento in cui stai per colpire la palla che è di un certo tipo, anticipare riflessi. Il tennis è tantissime cose, ma il tennis è soprattutto testa. E sotto questo aspetto, Jannik Sinner è un italiano anomalo, è un italiano che ha una testa equilibrata, che ha una forza d'animo, una capacità di concentrazione strana per gli italiani. Quando facevo tennis io, da ragazzino, quando ogni tanto mi cimentavo anche con qualche torneo, mi ricordo che l'Italia era caratterizzata per il fatto di avere un'ottima... L'Italia ha sempre avuto moltissimi praticanti. Aveva ottimi tennisti giovani che poi si perdevano durante il loro percorso professionistico perché evidentemente non riuscivano ad avere testa, non riuscivano ad avere presenza mentale, non riuscivano ad avere concentrazione, non riuscivano attraverso questa presenza mentale e questa concentrazione a superare i momenti di difficoltà, i momenti di debacle che nel tennis sono sempre dietro l'angolo. È molto facile che nel tennis tu ti perda, che tu perdi la concentrazione perché ti arrabbi per un colpo che non è andato bene oppure perché il tuo avversario è stato più bravo di te e magari ha risposto ad un servizio molto ben fatto come non ti aspettavi. Sinner è un'altra cosa. Sinner ha una presenza mentale, una capacità di concentrazione, una capacità di farsi passare addosso i problemi che ha durante le partite, che è veramente molto poco italiana. Ed è, per qualità, io credo nettamente, nettamente, il miglior tennista italiano che ci sia mai stato. Dovremmo tutti quanti gioire, e molti lo fanno, dei successi di Sinner. Ricordo che il miglior risultato nel ranking mondiale in un'altra epoca, in un altro tennis, è stato quello di Adriano Panatta, quando raggiunse il quarto posto dell'ATP, della classifica ATP, in quel magico 1976 in cui vinse prima Roma e poi Parigi. Un tennista italiano che abbia raggiunto la miglior posizione, il numero uno del ranking ATP, non l'abbiamo mai avuto. E io non so se invidia, se provincialismo, se incapacità di apprezzare certi gesti, non so da cosa dipende. Però, leggendo l'editoriale, ripeto, breve e per nulla fantasioso di Gramellini di oggi, mi è venuto in mente che le polemiche su Sinner sono nate ben prima di quest'ultimo successo di Australian Open. Le polemiche su Sinner sono nate quando ha vinto l'Australian Open dell'anno scorso, torneo del Grande Slam, perché qualcuno, politici, commentatori social, giornalisti e chi più ne ha, più ne metta, cominciarono a tirar fuori la storia che, ma in fondo, lui non è italiano. perché non è italiano? Perché è sudtirolese, perché in Sudtirol si parla più tedesco che italiano, perché in fondo questo ragazzone alto 1,91 m, così freddo, così glaciale, eppure così empatico, aggiungo, è molto diverso dallo stereotipo italiano, è molto diverso da quello che uno si immagina dello sportivo italiano, no? Se vogliamo fare un contraltare, a me è venuto in mente come pietra di paragone, totalmente, sì, Panatta, grandissima classe, però incostante, era assolutamente incostante, ma Panatta lui non l'ha mai nascosto. Ecco, Panatta rappresentava molto bene lo stile italiano, un giocatore pieno di talento che tra l'altro durante la sua attività giovanile, Panatta cominciò da, era figlio di del custode del Foro Italico, quindi si è avvicinato al tennis perché il papà andava a chiudere le porte del Foro Italico. Però Panatta era uno tipicamente italiano, uno che diceva non ci posso fare niente se non riesco ad andare oltre questi limiti che ho, perché a me in fondo piace la pasta asciutta. Ecco, quello è il tipo di italiano. Stavo dicendo, un altro tipo di italiano che se vogliamo possiamo contrapporre è Schillaci, no? Il figlio che, del sud, che viene dal nulla, che ha la sua estate di gloria con tutti i difetti, con tutte le debolezze tipiche degli italiani, viene anche da dire molto ben descritta dalla cinematografia italiana, mentre Sinner non risponde a questo stereotipo, è una cosa completamente diversa. E quando Sinner vinse gli Australian Open dell'anno scorso, cominciarono appunto queste sciocche elucubrazioni sul fatto che in fondo non fosse italiano. Seguite poi da un'altra cosa, anche questa molto tipica. Max dice che è un arrogante, io lo trovo tutt'altro che arrogante, ma sono gusti personali. Un'altra cosa che è molto tipica è stata quella di contestare ad un certo punto, e lì è stata la politica in primo luogo a contestare questa cosa, tra l'altro non ho controllato, ma suppongo che a differenza di quello che succede molto spesso, quasi sempre, quando uno sportivo italiano vince in una qualunque disciplina, i politici si guardano bene in questo caso dal fare i post a favore di Sinner. Dicevo, altrimenti poi mi distraggo, devo andare anche a chiudere, la polemica sul fatto che Sinner, quella me ne ricordo, iniziata dai giornali, sul fatto che Sinner ha residenza a Monte Carlo e quindi qualche politico, ma questo è uno che frega gli italiani, vince in nome dell'Italia, forse vince di più in nome del Sud Tirol, però porta i suoi soldi a Monte Carlo dove non si pagano tasse. Altra polemica stupida. Altra polemica, lì c'è sì molto invidia. Altra polemica totalmente inventata. È vero, ci mancherebbe altro, che il regime fiscale di Monte Carlo è un regime che potremmo soltanto sognare. Però ci sono altre ragioni. Non nascondo che ci siano le ragioni delle tasse, ma potendolo fare chiunque, qualunque italiano, lo farebbe. È bello poter non pagare le tasse, non perché evadi, ma perché ti trovi in un regime particolarmente favorevole alla possibilità di spostare la tua residenza in quel regime. Mi ricordo le stesse polemiche, peraltro, nei confronti di Valentino Rossi, anche quelle molto artefatte. Lì Valentino fu anche, se ricordo bene, indagato per un po' di tempo, perché il periodo di lavoro, i redditi che devi produrre devono essere prodotti per la maggior parte dei mesi dell'anno all'estero, altrimenti rischi di comunque di incorrere nelle maglie del fisco italiano. E poi c'è stata quest'altra polemica oggi, perché Sinner non è andato all'incontro con Mattarella. Ecco, a me sembra che una delle caratteristiche molto italiane, molto censurabili, molto fastidiose, è quella di non saper neanche godere anche Biagi, Capirossi, Pavarotti. Certo, Pavarotti ha anche avuto problemi seri con il fisco, forse anche Biagi, anche Max Biagi mi pare che abbia avuto problemi seri con il fisco. Una delle caratteristiche italiane è che dobbiamo fare polemiche su tutto. Invece di fermarci a ragionare sul come, sul perché, grazie anche a quale fortuna hai nella vita ad avere un talento così sconfinato, riesci a raggiungere risultati che nessun altro ha mai raggiunto nel panorama tennistico italiano, devi fare polemica anche su queste cose. Perché? Ripeto, io la risposta non ce l'ho. È invidia sociale? Può darsi. C'è sicuramente una parte di componente che può essere ascritta all'invidia sociale. C'è il gusto della polemica, perché la polemica ti fa andare in prima pagina e quindi si può parlare di te, e quindi se si parla di te esisti in questo mondo social? Può essere che sia anche questo. In fin dei conti credo che sia un enorme provincialismo, un'enorme incapacità di comprendere quali sono le cose serie che si dovrebbero commentare. Per il resto, viva Yannick Sinner, speriamo che quest'anno mantenga, ma l'impressione che ha dato anche nell'Australian Open di una strapotenza incredibile. Ripeto, mi piacerebbe parlare di tennis, di storia del tennis, di grandi campioni del tennis che hanno, come dire, animato e riempito la mia passione per il tennis. Ne cito due: Björn Borg, anzi ne cito tre, Björn Borg molto diversi l'uno dall'altro, Pete Sampras, ma soprattutto King Roger Federer. Ah, ecco l'altra cosa che volevo dire: a cavalcare queste polemiche contro Sinner, anche questo è molto significativo, c'è Nicolò Pietrangeli, che fino a ieri era considerato il tennista più importante della storia italiana. Anche lì, no. Tra l'altro, ebbi tanti anni fa, ebbi modo di scambiare un po' di chiacchiere con Nicolò Pietrangeli, proprio al foro italico. Agoni dice Edberg, sì, grande, bellissimo Edberg, ma me ne ricordo tanti, guarda, potremmo fare una puntata. Quello è proprio rosicamento, quello di Pietrangeli secondo me è proprio rosicamento, non credo che Pietrangeli agisca, diciamo così, sotto impulso, tra virgolette, politico. Agassi mi piace molto, sì, mi è piaciuto moltissimo Agassi, non è mai stato il mio tennista preferito, ma chissà, magari qualche volta chiamiamo Aleksandar Georgiev e parliamo un po' di tennis, via. Ecco, gli italiani comunque, per chiudere, che invece di guardare al gesto atletico preferiscono riempire i social, riempire le prime pagine dei giornali sul perché, sul per come e sulle circostanze di un presunto sgarbo fatto a Mattarella, perché Yannick Sinner ha preferito starsene quieto a riposarsi dopo la conquista di Melbourne e non andare a fare passerella, sia pure in un luogo molto prestigioso, dove peraltro è stato l'anno scorso, al Quirinale. Polemiche inutili, polemiche serie. Due cose velocissime. Allora, sono passate poche ore dalla presentazione della proposta di legge a firma Borghi Bagnai, i due B&B o Chip e Chop, o il Crostarolo e il Vater, Borghi e Bagnai, come li chiama Michele, hanno presentato questa idiozia della proposta di legge perché l'Italia esca dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono passate poche ore, il ministro Schillaci oggi nel Question Time li ha sbugiardati, quasi in diretta, bellissimo, bellissimo. Li ha sbugiardati, certamente Schillaci fa parte di questo governo, quindi è dovuto essere morbido, però un paio di frecciate pesanti le ha lanciate contro chi appunto cavalca le idiozie fatte peraltro secondo altre ragioni dagli Stati Uniti, da Trump in modo particolare più che dagli Stati Uniti, pensando in questo modo di accodarsi alle peggiori scemenze che si possono fare. Schillaci ha detto che non se ne parla nemmeno, non è all'ordine del giorno, non è neanche dell'interesse dell'Italia uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ha aggiunto Schillaci, ma su questi numeri ho dei dubbi, perché la pagina dei contributors dell'OMS è un pochino diversa, però ha aggiunto Schillaci, magari calcando la mano e in questo modo rendendo lo sbugiardamento di Salvini, Borghi e Bagnai ancora più fragoroso, ha detto che in fondo il contributo del governo italiano al funzionamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è altro che 100 milioni l'anno, che già sono un po' parva materia, pochissima roba rispetto al mare magnum della spesa pubblica, ma ha parlato di soli 18 milioni. Quindi bellissimo, divertentissimo, quando il governo smentisce il governo stesso. Governo in senso di Salvini, non di Borghi e Bagnai, che per fortuna al governo non ci sono. Questo come come seconda cosa. Come terzo punto, soltanto che adesso mi sfugge il terzo punto. Allora mi avete segnalato in tanti di Carlo Calenda. Abbiate pazienza. Non credo che ci sia molto da dire su Carlo Calenda. Niente di nuovo, almeno su Carlo Calenda. Carlo è sempre uno che sono le cose giuste le dice. Dovrei ripetermi, magari ci faccio una puntata di tie break, che è un po' di tempo che non parlo di politica su tie break. Però non, il fatto che abbia fatto delle uscite interessanti, mi dicono di un'uscita interessante fatta da Ivan Greco, non sposta nulla rispetto a ciò che Calenda è e rappresenta come leader politico. È un leader politico che è molto insufficiente come leader politico, ma è sempre potenzialmente un buon ministro, non dico un eccellente ministro, ma un buon ministro, uno che in alcuni casi sta come si deve agire. Quindi farci un'altra puntata non so se ne vale veramente la pena, sono anni che mi tocca parlare di Carlo Calenda, di più non saprei davvero che cosa aggiungere. Comunque, adesso, poiché mi aspetto una cena, io vi saluto, viva Sinner, viva il tennis italiano, e quindi non soltanto Sinner, ma anche Fognini e tutti quanti gli altri che stanno dando lustro al tennis italiano. Sì, anche da Fedez e Marra mi dicono che sia stato molto bravo, però non lo seguirò. Quindi, viva il tennis italiano, cerchiamo di concentrarci sulle cose serie. Ah, l'ultima cosa che volevo dire, eccola qui, mi è tornata in mente adesso, distratto prima da Calenda, me ne ho dimenticato. Allora, Trump e i dazi, la cosa molto interessante è questa. Trump, sapete, ne ho parlato qualche sera fa, minaccia la Colombia di introdurre dei dazi pari al 25% come aliquota contro la Colombia che aveva rifiutato, il presidente Petro aveva rifiutato, anzi aveva fatto negare lo sbarco di questi presunti o veri criminali sul territorio colombiano. Trump ha immediatamente fatto sapere attraverso social che la reazione sarebbe stata, anzi la ritorsione nei confronti della Colombia sarebbe stata durissima. Petro ha prima risposto dicendo che se ne sarebbe fregato, dopodiché di fronte alla minaccia e di fronte al fatto oggettivo che in qualche modo il peso delle economie conta nel mondo, anche quello di oggi, anzi soprattutto in quello di oggi, Petro ha fatto una pesante marcia indietro e ha fatto atterrare queste persone espulse dal territorio degli Stati Uniti. Trump sarà, immagino, ringalluzzito, ma quello che volevo dire è che probabilmente abbiamo assistito al primo esperimento portato a termine concreto della politica dei dazi di Trump. Trump sta minacciando i dazi un pochino tutto il mondo, compresa l'Unione Europea compresa l'Italia. Vi ho raccontato qualche giorno fa della minaccia un po' surreale che faceva nei confronti della Spagna. Se ne è parlato tantissimo in Spagna, se ne è parlato zero da noi. Ecco, il leitmotiv della politica commerciale trumpiana sarà questo, sarà la minaccia. Come riusciremo noi a reagire alle minacce di Trump? Lo scopriremo nelle prossime settimane, probabilmente nei prossimi mesi. Devo dire che non siamo la Colombia, ma non siamo neanche il Canada. A buon intenditor, poche parole. Siamo in una posizione di debolezza, non pari a quella in cui si trova la Colombia, ma appena appena migliore. Vi auguro una buona serata, vi auguro una buona cena, ci vediamo domani sera e poi, ripeto, sul sito liberooltreillusione.it trovate anche tutte le informazioni dell'evento di Bologna di domenica. Ciao a tutti, buona serata, ciao! We'll be right back.
ascoltateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.